abbastanza. E va bene. Ma io ve l'ho anche annunciato ieri, adesso affrontiamo un tema che mi sta particolarmente a cuore e spero che stia particolarmente a cuore anche a voi, perché con Gabriele Bertacchini, che è naturalista, divulgatore e fondatore anche di una società che si chiama Ambios, cerchiamo di affrontare quella che è stata in ordine di tempo, diciamo, l'ultima uccisione in Trentino. Parliamo di un'orsa. Buongiorno Gabriele Bertacchini.
Buongiorno a voi.
Grazie per essere con noi. Gabriele Bertacchini, io ti ho chiamato l'altro giorno perché l'uccisione dell'orsa KJ1 è stata, insomma, io non stento a chiamarla vigliacchiata, nel senso che è avvenuta di notte l'emissione della sentenza di morte da parte di Fugatti, nelle poche ore successive l'esecuzione, perché non si può chiamare altrimenti. Insomma, c'è qualcosa che va oltre la battaglia animalista. Tu proprio sul tuo profilo social, su Facebook, hai pubblicato qualche giorno fa un post che mi ha molto colpito e perché mi sembrava perfettamente calzante quando dicevi che questa non è una questione animalista, no? È
Sì.
una questione un po' più ampia.
Sì, secondo me è una questione più ampia in quanto le uccisioni degli orsi, in quanto KJ1 è soltanto l'ultima di una serie che da anni in avanti si sono succedute. Le uccisioni degli orsi, per come la vedo io, non sono delle mere questioni animalistiche, che comunque non sono di poco conto perché stiamo parlando di vita, sono in realtà delle questioni di carattere ambientale ed ecologico. Noi purtroppo interpretiamo gli spazi e il mondo tutto come un prolungamento della città e così facendo però andiamo a perdere quello che è il senso della forza vitale che c'è all'interno degli ecosistemi e in realtà gli orsi che si muovono, gli orsi che si espandono, ma più in generale tutti gli animali che tornano a farsi vedere ci mettono di fronte al concetto di limite, cioè ci mettono di fronte a qualche cosa che noi non vogliamo più accettare probabilmente. Noi interpretiamo i sentieri, i boschi, le montagne, le spiagge, il mare come qualche cosa in cui andare a compiere le nostre attività e facciamo passare come questioni ambientali semplicemente la pulizia delle spiagge che non è di poco conto e ben venga che venga fatta, facciamo passare come questione ambientale i discorsi legati all'inquinamento dell'aria e ben venga che si facciano, però in realtà bisogna abbracciare secondo me delle idee più ampie che restituiscano agli spazi naturali il ruolo che meritano. Quindi quando io dico che la questione di KJ1 degli altri orsi è una questione ambientale, è perché c'è la necessità di rivedere il nostro posizionamento su questa terra e non è un caso che noi siamo di fronte alla più grande crisi ambientale ed ecologica da 65 milioni di anni a questa parte. Però, nonostante questo, non vogliamo mollare la presa, non vogliamo mollare il modello e semplicemente cerchiamo degli aggiustamenti a questo modello che va avanti. Quindi io colloco la questione di KJ1 in questo contesto.
Senti, Gabriele Bertacchini, tu insomma conosci molto bene anche quel territorio perché appunto la società Ambios ha sede proprio, anche una delle sedi è proprio in Trentino. Ecco, perché il Trentino si sta muovendo con questa violenza nei confronti di qualcosa che comunque sia ha contribuito in realtà anche in modo molto potente alla spinta turistica dell'immagine del Trentino come luogo della natura selvatica, del
Sì, beh, allora io abito in Trentino, quindi da quasi 20 anni, quindi
sì,
lo conosco molto bene.
certo.
Diciamo che il concetto di natura selvatica è qualche cosa che che c'è e non c'è in Trentino, nel senso che io vedo molto spesso un'idea di natura paesaggistica, anche negli occhi delle persone che vengono a visitarlo molto spesso si vuole qualche cosa che non corrisponde più alla natura selvatica, e chi si occupa poi di gestire un territorio dove comunque l'ambiente è presente, perché ricordiamo che la superficie del Trentino è coperta per il 60% e oltre di boschi. In realtà, secondo me, chi poi gestisce un territorio in cui la natura è presente, sia mare sia montagna, ha una grande opportunità, cioè far cambiare anche la mentalità a chi viene a visitare un luogo, non assecondando delle idee, non assecondando qualche cosa che si può trovare anche altrove, altrimenti il rischio è di avere un unico grande mondo tutto uguale che si sta espandendo. Dopodiché il discorso è molto complesso, nel senso che ho iniziato a portare le persone in giro per i boschi in Trentino una ventina di anni fa, quindi ancora il progetto Life Ursus si stava concludendo, si era appena concluso, e c'era una diffidenza che iniziava comunque già a trapelare, nonostante gli orsi avessero dei numeri molto bassi. Questa diffidenza via via è andata, come dire, ampliandosi, progressivamente si è trasformata in una sorta di paura nei confronti di chi esercitava un'attività agricola, ad esempio. Poi negli ultimi anni si è invece trasformata in una paura nei confronti dell'essere umano, quindi è qualche cosa che si è rinforzata sempre di più nel corso del tempo. Il Trentino, diciamo che è diviso dalla Valle dell'Adige, quindi noi abbiamo gli orsi che sono più o meno confinati, se non con qualche eccezione, nella parte occidentale, mentre la parte orientale non ha la presenza degli orsi, e quindi si è creata da un lato una situazione per cui gran parte della gente, possiamo dire la maggioranza, c'è un sondaggio recente che dice che su un campione rappresentativo di 1200 persone, il 73% dei trentini non gradisce la presenza dell'orso. Quindi c'è una diffidenza, un astio a livello popolare, dopodiché c'è una parte politica che in realtà è un po' per sue idee probabilmente, un po' perché comunque asseconda questa volontà popolare, ha preso delle decisioni in materia che vanno in un senso ben preciso che la cronaca ci sta raccontando.
Ecco, ma Gabriele Bertacchini, in realtà dietro insomma, questa visione politica c'è un grande business, cioè qui stiamo parlando comunque di una regione che ha anche fa delle scelte di tipo economico relative al turismo molto preciso, cioè voglio dire il tipo di turismo che il Trentino in qualche modo vuole proporre è un po' leccato per certi versi. Allora, da una parte appunto le piste di bicicross, piuttosto che no, tutta una serie di strutture sembrano trasformare un po' tutto in un Luna Park, o sono esagerata?
No, questa è un po' la mia visione. Non è un caso che nel decreto di abbattimento di KG1 si legge apertamente che comunque KG1 attraversava un luogo altamente turistico, tra i più turistici del mondo addirittura, per cui si trovava ad attraversare sentieri, addirittura si fa riferimento a piste di atterraggio, di lancio. Quindi effettivamente il Trentino è un ambiente molto antropizzato, in cui c'è comunque, per come la vedo io, chiaramente io sono un certo di conservazione della natura, in cui è lasciato davvero molto spazio a quell'idea selvatica e selvaggia di cui si parlava in apertura, e quindi c'è un'idea proprio di assecondare, come dire, il desiderio di occupare uno spazio e non cambiare il proprio atteggiamento, nel senso che la tecnologia ultimamente ci ha dotato delle bike. Bene, io vedo comunque che le bike permettono a più persone di entrare dentro i boschi, di raggiungere luoghi dove magari un tempo non si andava. Noi come esseri umani abbiamo necessità e abbiamo bisogno di rapportarci alla natura, quindi è istintivo dentro di noi, noi siamo natura e noi dobbiamo entrare in qualche modo nella natura. Il grande concetto, il grande problema, per come lo vedo io, è culturale, cioè Regoni Stern diceva il bosco cattedrale del creato. Noi abbiamo smesso probabilmente di considerare sacri certi luoghi, altre culture usano il termine tabù per indicare che ci sono dei luoghi in qualche modo vietati alla presenza dell'uomo.
Sì.
Ora io non sono propenso, come dire, a limitare gli accessi, a impedire l'accesso dell'uomo, però è importante un discorso di responsabilità e di rischio, cioè non tutto è un prolungamento della città. Quando noi entriamo in un ambiente naturale dobbiamo essere consapevoli che stiamo entrando in un ambiente diverso, in cui ci sono degli altri esseri e in cui probabilmente non possiamo nemmeno fare le stesse identiche cose. Il nostro stesso atteggiamento non può che cambiare nel modo di entrare proprio, dobbiamo entrare in modo più silenzioso, dobbiamo, come dire, entrare a ascoltare quello che ci circonda, utilizzare anche il sesto senso, e tutto questo in quello che può essere un divertificio anche ad alta quota un po' viene smarrito, quindi si perde l'identità del luogo. Quando io vedo delle bolle trasparenti in plastica dentro cui si può andare a dormire per vedere le stelle, o quando vedo panchine giganti ovunque, quando vedo sentieri attrezzati con tabelle ovunque che raccontano l'impossibile, da un lato permette una conoscenza del territorio, ma dall'altro in qualche modo crea un disturbo non solo visivo, non solo paesaggistico, e fa perdere proprio questa identità del luogo, come se ci fosse un rumore di fondo. Quindi, diciamo così, l'equilibrio forse si sta un po' smarrendo, si è già un po' smarrito, è una voglia di colonizzare, di aggredire il territorio, sta prendendo troppo piede proprio per assecondare un'idea turistica. Questo è un problema probabilmente che non riguarda soltanto il Trentino, io vivo anche 5 mesi in Sardegna e vedo comunque
certo.
che dove c'è un turismo molto spinto per ragioni economiche, per ragioni appunto di marketing, quel territorio smette di essere quello che è. E in questo io dico attenzione, siamo di fronte a una crisi, siamo di fronte a una problematica ambientale seria, senza strumentalizzarli, però gli animali d'altro canto possono farci cambiare una visione, perché per vivere e non sopravvivere, perché l'idea qual è altrimenti di avere una popolazione di orsi circoscritta che non si può muovere, limitata dai numeri, questa non è vita, non è una spinta vitale, è una sopravvivenza tenuta in piedi artificialmente. Quindi per vivere e non sopravvivere gli animali per forza che tornano a farsi vedere, tra cui l'orso, il lupo e non solo, ci mettono di fronte alla necessità di rivedere uno schema che ci ha portato nella situazione in cui noi siamo.
Senti, Gabriele Bertacchini, peraltro è ovvio che insomma noi abbiamo un altro luogo dove l'orso, che però è l'orso marsicano, quindi è un'altra sottospecie insomma dell'orso bruno. Però noi in Italia abbiamo un altro luogo che è l'Abruzzo, appunto, dove una popolazione minuscola, perché sono insomma sono veramente poche decine di orsi, vive. Ecco, lì c'è una politica che sembra un po' diversa. Allora, noi sappiamo che in Abruzzo l'orso non è mai sparito del tutto, come è accaduto un po' in Trentino, nel senso che in Trentino il famoso piano Ursus, Life Ursus, arrivò per, come dire, aiutare quei, mi pare fossero 3 gli orsi rimasti in Trentino, quindi evidentemente la popolazione trentina nei confronti dell'orso ci aveva un conto aperto da molto tempo. Ecco, però pensavo alle politiche, ad esempio, che vengono fatte in Abruzzo, tipo ci sono dei momenti in cui alcuni sentieri vengono interdetti alla popolazione, perché sono i punti dove sanno che c'è l'orsa con i cuccioli. Ecco, in Trentino non c'è mai stato qualcosa del genere, o mi sbaglio?
Argentino non c'è mai stato, c'è stata una proposta avanzata da qualcuno che ha creato non poche polemiche, nel senso che diversi sindaci si sono mossi per ostacolare questa richiesta. Come hai detto bene tu, l'Abruzzo non ha mai perso i propri orsi, mentre invece il Trentino li ha perduti, perché di fatto dobbiamo dichiarare la popolazione di orsi trentini estinta negli anni 90, perché erano tre orsi incapaci di mandare avanti la specie.
Certo.
Dopodiché col progetto di reintroduzione, perché di reintroduzione si sta parlando, l'orso si è mosso e ha tornato ad occupare nuovi spazi. Quindi quello che non c'è stato probabilmente è questo cambio culturale di gestire e di interpretare il territorio, nel senso che man mano che la popolazione di orsi aumentava nei numeri, in realtà non è cambiata la cultura e quindi si è trovati di fronte anche a qualche cosa di nuovo, e quindi in parte questi orsi sono diventati anche più abituali nel frequentare delle zone in cui l'uomo era presente, perché l'uomo gli metteva il cibo facilmente reperibile. Ricordiamo la storia di N49, l'orso che oggi,
certo,
è rinchiuso
al Castellet,
è diventato confidente perché trovava del latte fuori da una malga. C'è da dire che il territorio abruzzese, il territorio trentino effettivamente è differente proprio,
certo,
per turismo, per modo di essere. L'Appennino, se vogliamo, richiama più quel concetto di selvaggio a cui facevi riferimento tu. Il Trentino, diciamo, un lavoro di marketing molto importante, certamente paesaggisticamente offre molto, gli spazi in cui l'uomo non è presente sono davvero molto limitati, perché durante la stagione estiva c'è davvero una rete di sentieri molto ricca. Io parlo di over tourism, è un termine molto scomodo, però secondo me sarebbe giusto affrontarlo, nel senso che il territorio ospita grandissime quantità di persone che si trovano catapultate in un nuovo ambiente e possono arrivare facilmente quasi ovunque. Quindi qual è lo spazio che poi resta all'orso? L'orso è un animale che si muove tantissimo per sua natura, ed è poi inevitabile che se si vuole l'orso presente, questo per forza attraversi delle situazioni anche antropiche. È impensabile pensare che all'interno di un territorio così antropizzato l'orso non possa entrare in contatto con,
certo,
dei sentieri di montagna. Quindi l'ultimo avvenimento di KJ1 non è avvenuto in centro città, è avvenuto alle 6:45 del mattino in cima a un ripido sentiero di montagna, un'orsa con dei cuccioli, applicato semplicemente quello che l'istinto gli ha detto di fare, cioè proteggere la cosa più importante che quella mamma aveva, cioè i suoi figli.
Senti, a questo proposito, noi sappiamo che appunto l'uccisione della povera orsa ha lasciato i suoi cuccioli da soli, e noi sappiamo che mamma orsa è una mamma molto, oltre a difendere quello che tu dicevi giustamente, il suo bene più prezioso, è anche importante nel primo anno e mezzo di vita, perché insegna un sacco di cose ai suoi cuccioli, non solo a difendersi ma anche a saper scegliere cosa mangiare, dove cercare, no? È un vero e proprio corso d'addestramento. Questi cuccioli, che secondo te, allora sappiamo che la mortalità dei cuccioli d'orso comunque è già altissima normalmente, ma secondo te quante chance ci sono? Perché pare che siano stati avvistati recentemente, però cosa sai tu?
È difficile da dire, nel senso che la biologia, la natura non è una scienza esatta, quindi ci possono essere delle casistiche, dei casi, quindi c'è una probabilità che i cuccioli possano sopravvivere. Certo è che gli viene a mancare, come dicevi giustamente tu, una serie di informazioni, di conoscenza del territorio che la mamma trasferisce ai piccoli durante questo periodo di convivenza molto lungo. La stessa mamma protegge, diciamo così, così i cuccioli da attacchi di altri orsi maschi che potrebbero che potrebbero appunto ucciderli. Quindi è possibile che sopravvivano, certo è che è più complicato senza la presenza della loro mamma. Io non mi sento di dire in modo inequivocabile moriranno o sopravviveranno. Diciamo che togliere una figura materna che ha un ruolo, perché appunto l'orso è un animale che ha bisogno di questo apprendimento molto lungo, e non è un caso se la natura ha fatto ciò, e togliere tutto questo per loro aumenta delle difficoltà che già sono presenti.
Senti Gabriele Bertacchini, io naturalmente ti ringrazio moltissimo per essere stato qui nella nostra scatola magica. Come forse ti ho detto, la scatola magica è il nostro contenitore dove mettiamo dentro cose che ci sembrano importanti da preservare, da conoscere, da custodire, ma anche da condividere. Ecco, tu che cosa ci metteresti nella nostra scatola magica?
Ma io ci metterei proprio la natura con i suoi processi creativi. La natura con i suoi processi creativi ci permette anche di recuperare un rapporto con lei.
Beh, mi sembra uno splendido ingresso nella nostra scatola magica, e quindi ti ringrazio anche per questo contributo. Gabriele Bertacchini, ricordiamo, insomma, se qualcuno ti vuol seguire, ti trova sui social, giusto?
Mi trova sui social, mi trova attraverso i miei libri, nel senso che io mi occupo di
scrivere. Ah, certo, scusami, mi sono dimenticata anche di citare anche l'ultimo, bellissimo, ce lo dici tu il titolo esatto?
L'ultimo è Ho visto volare i fenicotteri, il ritorno della vita sulla Terra.
Ecco,
un libro di speranza, diciamo.
Certo, che ce n'è proprio tanto bisogno, viene da dire. E comunque questo è solo l'ultimo degli ottimi libri di Gabriele Bertacchini, peraltro ce n'è uno proprio a proposito degli orsi.
L'orso non è invitato, che fa capire come in realtà questo animale totemico sia osteggiato da un modello, da una cultura, direi, perché la nostra cultura in realtà è figlia proprio di quel modello economico di cui stavo parlando, che fa non volere, non invitare al nostro banchetto degli interessi questo splendido animale.
E allora io ti saluto con il messaggio di Liliana che dice: molte persone non vogliono gli orsi perché disturbano le loro vacanze. Aspetto quelli che chiedono l'eliminazione dei pesci perché infastidiscono i bagni in mare. La montagna e il mare non sono le dependance delle città da cui la gente scappa per rompere le palle alla natura. Questo, diciamo, in sintesi, ma insomma abbastanza forse condivisibile il pensiero di Liliana. Grazie Gabriele Bertacchini.